Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ich sehe la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Paolo Lunghi, nato a Empoli nel 1959, maestro d'arte, pittore e giornalista, creativo ed esperto di comunicazione, con specializzazioni ottenute negli istituti d'arte di Pistoia, Milano, Roma, Brighton nel Sussex e Hangzhou dello Xinjiang, vive nella campagna di San Miniato con la moglie e i due figli, pioniere e fondatore delle prime radio libere negli anni 70, vincitore dell'Oscar della Radio 2010, ha sviluppato negli anni importanti progetti comunicativi in ambito nazionale e internazionale. Presidente di associazioni ambientaliste per lo sviluppo del territorio, per la riqualificazione di prodotti tipici e per l'organizzazione di rievocazioni storiche, componente di presidenza nazionale e di giunta di associazioni di categoria del settore pubblicitario, radiotelevisivo e dello spettacolo, collabora con primarie realtà economiche, sportive, politiche, artistiche e dello spettacolo ed è stato ed è tutt'oggi editore e direttore di riviste in ambito locale e nazionale, sia in forma cartacea che elettronica, oltre ad un impegno attivo nel mondo del volontariato. Ha pubblicato vari libri sia in forma cartacea che audio sul tema della comunicazione, dello spettacolo e dell'arte e su altri importanti temi come la cultura cinese e l'integrazione. Ebbene amici, siamo collegati telefonicamente con Paolo Lunghi. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Buonasera a te, buonasera a tutti voi.
Ecco, viviamo in un'epoca in cui la tecnologia ha raggiunto standard talmente elevati da far pensare alla gente che il talento sia una questione di pixel, che la qualità della musica si giudichi con i like e che la realtà sia quella che si vive attraverso computer e smartphone. La radio invece è ancora uno strumento che dice sempre la verità e oggi, nel ripercorrere le sue origini, emerge impietoso il verdetto di quanto sia inutile la tecnologia senza talento, quanto siano più importanti le idee dei mezzi.
Certo.
Ecco, diciamo, questo è il preambolo al tuo nuovo libro. Vogliamo raccontare ai nostri ascoltatori come è nato il tuo nuovo lavoro, The Radio Dreamers?
Beh, certo, io nasco professionalmente dalle radio degli anni 70, quando iniziavamo nelle soffitte o nei garage a quelle stanze tappezzate di cartocci delle uova incollati alle pareti con i 45 giri in vinile che portavamo da casa. Io nasco professionalmente in quell'epoca, quindi ho vissuto la radio da pioniere fino dagli inizi e questa, e da lì poi nasce, è nata la passione per la radio e anche una professione che poi ho portato avanti per tutta la vita. Quindi questo è un po' il punto di partenza. Il libro, che non è il primo che scrivo su questo tema, nasce proprio per raccontare la radio, per raccontare cosa c'è dietro a quella scatola, cosa c'è dentro la scatola e cosa poi succede dietro al microfono, sia per i big della radio, ma anche per chi non è poi, per mille motivi, arrivato ad essere un personaggio famoso. E non mi riferisco solo ai frontman, chi sta dietro al microfono, ma anche a tutto il comparto, per dire, chi ha fatto sì che quel microfono funzionasse, chi ha creato la bassa frequenza, chi in inverno saliva sulle montagne, sui tralicci per installare le parabole, cioè tutti coloro che in qualche modo hanno contribuito a far sì che la radio fosse quella che è oggi.
Ecco, la radio come il libro e la lettura stimola la fantasia, ma soprattutto con i new media si torna all'uso di vecchi linguaggi, nel senso che quando preparavi un testo per la radio magari dovevi inventarti la perifrasi, no? Ripeterti, esplicitare il soggetto, immaginando insomma che chi ti ascolta potesse perdersi il discorso, no? Oggi invece con un podcast o con YouTube, dove andiamo in onda noi, se ti perdi un concetto torni semplicemente indietro col rewind. E dunque quando produci non è più come la radio, torni ad essere un po' asciutto, sintetico, no? Come nella produzione di un articolo per la carta stampata, perché l'ascoltatore in quel senso, se non ha capito, torna indietro appunto con il rewind. E finisce anche l'epoca del verbo volant, perché tutto quello che dici alla radio non è più verbo volant, ma rimane la registrazione in cronologia, no?
Certo, è vero anche questo. La radio, devo dire questo, la radio è voce, no? È fantasia, è immaginazione, è sogno, a differenza della televisione, perché quando una cosa la vedi, ce l'hai di fronte al tuo pari, gli dai un altro peso. Invece no, la radio, la voce della radio che arriva dalla scatolina ha un altro fascino, l'ha sempre avuto. È l'essenza del radio, quella che poi permette la fidelizzazione anche degli ascoltatori. Beh, certo, la tecnologia è cambiata con i podcast, come dicevi tu, con il fatto che si possa poi riascoltare avanti e indietro al momento che ci piace. È vero, è cambiato tutto, però c'è un aspetto. Io ormai ho 65 anni e parlavo di quando sono nato professionalmente, che di anni ne avevo 16-17 e iniziavo negli anni 70 a fare la radio, ma quando mi mettevo nella soffitta di mia nonna con il mixerino e col microfonino della Geloso a provare a fare la radio, alla fine non facevo cose estremamente diverse da quelle che faccio oggi, che ormai di età di anni ne ho molti di più e mi metto dietro ad un computer su un social.
Ma non lo facciamo sapere agli ascoltatori quanti anni abbiamo, però.
Vabbè, non me ne vergogno. L'importante, questo lo dico agli ascoltatori, è sentirsi giovani di spirito, no? Come si suol dire, a prescindere dall'età. Però ecco, sono passati tanti anni e in questi tanti anni è cambiata la tecnologia, però te lo ripeto, lo spirito di socializzazione, il volere dialogare, il voler intrattenere, il voler fare un qualcosa di condiviso con gli altri è sempre lo stesso. Cambia la tecnologia, è il discorso iniziale, no? È più importante la macchina, lo strumento o la macchina umana, e quindi la professionalità, l'idea, il talento.
Ecco Paolo, io vedo che tu hai proprio una sovrapproduzione di libri, scrivi tantissimo. Per quanto riguarda questo qui dedicato il titolo Radio Dreamers, sì. Si accenna a diversi personaggi. Innanzitutto, come sta andando questo libro? Che in questo libro si accenna a diversi personaggi, bei grossi nomi, tipo Cecchetto, Gerry Scorti, Amadeus, sì. Fiorello. Ecco, ma sono personaggi che tu hai conosciuto di persona?
Sì, più o meno tutti, proprio per ovvi motivi. Ti faccio la storia. Io ho iniziato a scrivere sulla radio, essendo ovviamente nella radio, con il primo libro che ho scritto, che risale a 16-17 anni fa, che era Via Esere, e raccontava la mia storia all'interno della radio. dopo i 40 anni della radio, raccontava ciò che io avevo fatto, ma non perché io abbia doti migliori rispetto ad altri, perché quello che facevo io in quegli anni era lo specchio di ciò che succedeva in Italia in quel periodo. Quindi, come lo facevo io, c'erano altri centinaia di migliaia di giovani che facevano la stessa cosa. Quindi era un modo per raccontare se me stesso, ma per raccontare il fenomeno sociale. Poi ho detto, perché devo raccontare solo quella che è la mia storia? E da lì nasce The Radio Dream, l'altro libro che è Transistor, che è una trilogia e racconta molti personaggi, sono oltre 260, non solo della radio ma anche della televisione, dello spettacolo, personaggi che comunque hanno avuto a che fare con la radio. E non sono io che non sono interviste effettive, ognuno di loro racconta la propria storia. Poi arriviamo a The Radio Dreamers, che è la storia dei big della radio. All'interno di The Radio Dreamers ci sono le storie di Amadeus, di Cecchetto, di Gerry Scotti, di Fiorello, di tutti coloro che sono riusciti da un lato a trasformare il loro sogno nel cassetto e poi diventare anche famosi grazie a questo. Questo te lo ripeto non perché abbiano meriti superiori rispetto ad altri, ma perché, per dirti, cioè, chi ha avuto la fortuna di nascere professionalmente, intendo, a Milano con le radio milanesi, ha avuto opportunità diverse rispetto a chi è nato in un paese dell'Irpinia o del Veneto e ha avuto più difficoltà a realizzare il proprio sogno del cassetto. Quindi poi la vita, ci sono anche dei treni che passano, ci sono anche opportunità, ci sono sogni diversi, e quindi è un po' quello. E all'interno di The Radio Dreamers ci sono appunto i big della radio.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco Paolo, per il sottoscritto, per chi ti parla da quest'altra parte della linea, diciamo che fare giornalista era più che altro mandare dei pezzi a un giornale radio, e per quanto riguarda l'alternativa al monopolio Rai è stato per anno ascoltare onde corte, ascoltare le radio straniere tipo BBC, Radio France, eccetera eccetera, alcune emittenti per le quali io ho anche lavorato e collaborato. Mentre poi sono nate le radio private italiane a metà anni 70, che diciamo si sono rifatte al principio di libera espressione del pensiero. Alla fine però al di là di questo discorso c'è il trasmettere la musica, che per amor di Dio la musica è anche cultura, però più che altro trasmettono musica a palla 24 ore su 24, e c'è poco spazio per esempio per la cultura, c'è poco spazio per i programmi informativi, per il parlato, al di là di chiaramente ci sono anche le radio che fanno talk radio eccetera eccetera, quelle sono di nicchia. Ecco, come possiamo, che risposta possiamo dare, diciamo alla perdita della sua anima della radio rispetto a come è nata negli anni 70, no?
Beh sì, la radio è nata proprio per rompere un sistema, no? In quegli anni esisteva la Rai con una programmazione estremamente ingestata che non permetteva a un certo tipo di musica di essere ascoltata, anche a un certo tipo di notizie. È chiaro, la radio nasce per questo, nasce come spirito di libertà, come apertura ad un sistema chiuso. Oggi ci troviamo dopo 50 anni a quasi all'opposto, perché è più facile ascoltare un cantautore nuovo all'interno dei palinsesti radiofonici di Rai che non delle radio libere cosiddette. Mi riferisco ai network, mi riferisco alle grandi radio ovviamente. Le grandi radio ormai hanno una musica che è un tabellare, ormai fanno una programmazione dettata dalle case discografiche da un punto di vista musicale, eppure è stessa cosa anche da un punto di vista informativo.
Ecco, non ha più senso di parlare di regole di mercato, ma sono direttamente le case discografiche che impongono il loro diktat.
Purtroppo sì, quindi siamo nati, tra virgolette, per rompere un sistema e oggi ci troviamo nella situazione
e quindi
opposta.
Diciamo che alla fine non è più libera espressione del pensiero, ma è libera espressione del commercio.
In effetti sì, perché le programmazioni musicali sono quelle, però cioè non c'è più ricerca, non c'è più sperimentazione, se vogliamo dire. Negli anni 70, anche negli anni 80, ma anche negli anni 90, comunque sia, la completa ignoranza in media. Noi iniziavamo a fare la radio ma eravamo completamente ignoranti in materia, anche perché non c'erano neanche degli esempi. Questa nostra ignoranza però ci ha portato a progettare, a inventare qualcosa di nuovo. Qualcuno ha avuto successo, qualcuno meno, ma questa ignoranza ci portava a capire, cercare il contatto, il rapporto con le persone, cercare di capire cosa si potesse fare per migliorare la comunicazione, la musica. Oggi purtroppo è un business, è tutto legato al business e diventa tra virgolette un problema.
Ecco, che cosa possiamo dire, diciamo, la connessione fra radio, audiolibri e podcast? Che differenze ci sono fra questi tre grossi?
Le differenze sono tecniche alla fine, poi o che ci sia una diretta, o che ci sia una differita, o che ci sia una registrazione, dipende da come viene fatto il prodotto, dipende da quella che è l'idea di partenza, quella che è l'idea base. Certo, la radio a mio avviso deve comunque sempre puntare su quelle che sono le sue peculiarità, e quelle peculiarità della radio, ovviamente la peculiarità base è la voce, cioè la fantasia, l'immaginazione. La radiovisione, già secondo il mio punto di vista, è un problema per la radio. Vabbè che ci sono i social, quindi è immagine, visualizzazione, però fa decadere tutta quella, tutto ciò che ha caratterizzato negli anni la radio, e che è stata la sua fortuna, perché comunque sia la radio ha sempre inglobato gli altri media, a partire dal telefono, ai fax, le mail, i social, è sempre riuscita a portare, a sfruttare tra virgolette altre situazioni mediatiche.
Ecco Paolo, fra tutti quei nomi che abbiamo nominato prima, che sono diciamo citati nel tuo libro, possiamo raccontare ai nostri ascoltatori un aneddoto e così chiudiamo in bellezza?
Guarda, quello che posso raccontare è che al di là delle cosettine, delle cose personali e delle varie battute che ognuno poi ha raccontato, c'è un filo conduttore che è quello, secondo me, che è fondamentale, è dare un esempio, essere da esempio a qualcun altro, è che in tutti, dico, c'è lo stesso filo conduttore, che è essere riusciti a prendere un sogno, buttarsi in un'avventura che al tempo, ve lo ricordo, era anche illegale oltretutto, perché la radio in quegli anni era fuori legge, però c'è chi è riuscito a buttarsi in questa avventura, a credere in un qualcosa, in un progetto, in un prodotto, crederci fino in fondo, dedicare la sua vita a quello e poi fortunatamente è riuscito ad avere il successo che meritava. Vedi, uno per tutti Amadeus, ma vale Magenta Scotti, Fiorello, Cecchetto, questo vale un po' per tutti coloro che sono all'interno del libro, Mazzoli. Sono personaggi che comunque sono se stessi, hanno avuto un'idea diversa da un altro e sono riusciti a realizzare. Questo è un po' un aneddoto, se vuoi, un filo conduttore. L'aneddoto può essere che chi si avvicina al mondo della radio, chi vuol far radio, al di là della voce, al di là di tutto, deve avere un'idea, deve essere se stesso. Imitare è bene, non dico sia bene, non che sia bene imitare, è bene prendere degli esempi, ma poi diventare se stessi. Di Cruciani, per dire, i personaggi che sono riusciti comunque a inventare un qualcosa nel bene e nel male, ma che ha fatto sì che si parlasse di loro e diventassero personaggi famosi della radio.
Allora, dall'altra parte del telefono, da Pisa, Paolo Lunghi, giornalista e scrittore, grazie per essere stato nella nostra trasmissione, spero di sentirti quanto prima.
Grazie a te, grazie a voi e un grazie infinito a tutti gli ascoltatori.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Arriva Viz, l'app per la produttività che crea video da una email. Pensata da Google per le aziende, si basa sull'intelligenza artificiale di Gemini, un'app per la produttività in ufficio e la creazione di video anche da email che può rendere chiunque un regista, sfruttando la potenza dell'intelligenza artificiale. È così che Google lancia Viz, l'applicazione che utilizza il modello di IA Gemini che crea immagini e video a partire da indicazioni testuali. Viz, al momento, è pensato solo come strumento per le aziende e non per i consumatori privati. Christina Baer, vicepresidente di Google Workspace, ha riferito al sito specializzato The Verge che alcuni utenti hanno già provato l'app, principalmente presentazioni, video di formazione, aggiornamenti e contenuti aziendali per uso interno. Baer sottolinea di aver sostituito le sue email di riepilogo settimanali con video, ossia filmati che racchiudono stati di avanzamento dei lavori e risultati raggiunti, da guardare in qualsiasi momento, anche dallo smartphone. Il manager realizza questi contenuti incollando il testo delle email in Viz e lasciando che l'IA crei delle presentazioni in autonomia. Come parte della piattaforma Workspace, concorrente di Microsoft Office, Viz dispone di una libreria di video e audio che gli utenti possono utilizzare per le loro creazioni. E come gli altri strumenti di produttività di BBG, quando una persona condivide un vid, così viene definito da Google, non invia solo un filmato ad un altro utente. Il risultato è infatti un file che può essere riprodotto ma anche commentato e, all'occorrenza, modificato, per aggiungere note e descrizioni. C'è poi l'opportunità di esportare il tutto in formato MP4, come un classico video da pubblicare anche online, social inclusi. Google prevede di lanciare Viz come beta pubblica quest'estate.
TikTok Notes potrebbe essere il prossimo rivale di Instagram. Nessun annuncio ufficiale, ma una serie di schermate condivise dal sito specializzato TechCrunch tentano di spiegare come potrebbe funzionare una nuova app collegata al social gestito dalla cinese ByteDance. Alcuni utenti, soprattutto negli Stati Uniti, avrebbero inoltre ricevuto una notifica nell'app principale di TikTok che anticipa l'arrivo dell'app, un po' come fatto con Instagram prima del lancio di Threads in Europa, alternativa a X-Twitter. A quanto pare, chi deciderà di iscriversi a Notes, partendo da TikTok, avrà l'opportunità di trasferire in automatico i propri post con foto anche sulla nuova piattaforma, che si concentrerà esclusivamente sulle immagini.
Apple ha inviato notifiche di minacce informatiche agli utenti iPhone di 92 paesi, avvertendoli che potrebbero essere stati presi di mira da attacchi, spyware mercenari. Sono attacchi progettati per infettare i dispositivi e raccogliere da remoto dati sensibili a scopi di spionaggio, spesso sponsorizzati da stati e mirati a specifici individui o gruppi di persone. A darne notizia Reuters Online e alcuni siti specializzati USA, tra cui TechCrunch, che ha visualizzato la notifica. La società di Cupertino non rivela a chi ha spedito l'avviso. Il messaggio è più o meno questo. Apple ha rilevato che sei stato preso di mira da un attacco spyware mercenario che sta cercando di compromettere da remoto l'iPhone associato al tuo ID Apple, ha scritto la mela nell'avviso ai clienti interessati. È probabile che questo attacco ti stia prendendo di mira specificamente a causa di chi sei o di cosa fai. A coloro che hanno ricevuto la notifica, Apple consiglia di aggiornare gli iPhone all'ultima versione del sistema operativo e di contattare esperti di sicurezza informatica. A ottobre dello scorso anno, riporta TechCrunch, il colosso tecnologico ha inviato un avvertimento identico a numerosi giornalisti e politici in India. Successivamente Amnesty International ha reso noto che sui dispositivi di importanti giornalisti indiani era stato trovato lo spyware Pegasus del produttore israeliano NS Group, software su cui diversi paesi nel mondo, anche gli USA, hanno acceso un faro.
David Mollai, nel suo settimanale dedicato alle nuove tecnologie sulla BBC, presenta un servizio che esamina come Israele avrebbe impiegato l'intelligenza artificiale per condurre un attacco militare a Gaza, e su ciò che questo potrebbe portare. Allo stesso tempo la notizia invece che non c'entra nulla con questo è il nuovo capo dell'intelligenza artificiale di Microsoft, Mustafa Suleiman, un londinese, che è stato assunto come capo di Microsoft, settore intelligenza artificiale, solo poche settimane fa. Oggi Microsoft ha annunciato che il Regno Unito, e non gli Stati Uniti, ospiterà il nuovo centro di ricerca sull'intelligenza artificiale di Microsoft. Suleiman, cofondatore di Google DeepMind The Inflection AI, afferma che esiste un enorme pool di talenti e competenze nell'intelligenza artificiale nel Regno Unito e sembra che il talento stia attraendo un gigante globale, e non il contrario.
Siamo a termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.